Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Dio Padre ha stabilito il piano della salvezza. Il Figlio di Dio ha compiuto la salvezza con il suo sacrificio, la sua risurrezione. Lo Spirito Santo applica l'opera di Cristo che il Padre ha deciso, applica quello a noi. E fa molto di più. Lo Spirito Santo è fondamentale nella vita cristiana. Il suo ruolo non è un ruolo molto visibile. Il suo ruolo è di farci vedere Gesù in cui vediamo il Padre. Il ruolo dello Spirito Santo non è essere visibile. Nella Bibbia non troviamo preghiere allo Spirito Santo. Non si adora lo Spirito Santo direttamente, non si prega allo Spirito Santo. Lui sta dietro le quinte indicandoci Gesù Cristo, ma il suo ruolo è estremamente importante. Oggi vorrei prima di tutto solo vedere alcuni dei ruoli dello Spirito Santo e poi, avendo, prego, capito quanto è importante, vorrei parlare di come non spegnere lo Spirito. Cioè, prima voglio parlare di quanto Lui è importante, la sua opera in noi, e poi vogliamo parlare di come non spegnere, perché noi possiamo spegnere lo Spirito Santo. Quindi, prima consideriamo alcuni dei suoi ruoli, per capire quanto è fondamentale avere la sua opera in noi. Allora, prima di tutto, conosciamo il comandamento, e qui, quando ho predicato Efesini, se uno vuole andare più a fondo, il sermone su Efesini 5, 18, 17, 18, ha una grande spiegazione di quello, ma voglio leggere Efesini 5, 18, 19, che parla del fatto che Dio ci comanda di essere riempiti dello Spirito Santo, riempiti dello Spirito. Leggo: non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di Spirito. Siate ripieni di Spirito. Un comandamento. Dovete essere ripieni di Spirito. Allora, come possiamo essere ripieni di Spirito? Quel sermone su quel brano in Efesini 5 ne spiega molto più a fondo. Ma non è qualcosa per cui serve pregare. Non bisogna pregare, oh riempici, non serve pregare. Addirittura pregare ti distogli da quello che serve. Noi siamo riempiti dallo Spirito Santo semplicemente quando noi camminiamo confessando i nostri peccati. Se noi camminiamo in santità, riconoscendo e confessando i nostri peccati, noi saremo riempiti di Spirito Santo. Quindi siate ripieni di Spirito. Quello avviene quando umiliamoci davanti a Dio, guardando alla santità di Dio, riconoscendo i nostri peccati, confessando i peccati e camminando seguendo la guida dello Spirito Santo. Allora saremo riempiti di Spirito Santo. E quando siamo riempiti dello Spirito Santo, avremo il frutto dello Spirito. Allora, in Galati 5, se volete trovare questo brano, parla del frutto dello Spirito e diventa molto chiaro che per avere il frutto dello Spirito bisogna camminare per lo Spirito. Cosa vuol dire camminare per lo Spirito? Camminare seguendo la guida dello Spirito, ubbidendo allo Spirito, confidando in Lui, non andando per testa nostra. Che vuol dire? Se io sto seguendo lo Spirito, Sto abbandonando i miei peccati, li sto confessando. Quindi seguite mentre leggo Galati 5 da 16 a 25, un brano un po' lungo, e notate che la chiave per avere il frutto dello Spirito è camminare secondo lo Spirito, che è come uno è riempito di Spirito. Leggo. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito, e non adempirete i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, rise, divisione, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Questo brano rende chiaro che è camminando secondo lo Spirito che avremo il frutto dello Spirito. Camminando in ubbidienza, camminando in santità, saremo riempiti di Spirito, avremo il frutto dello Spirito. E ascoltate, avere il frutto dello Spirito è come avere la vita abbondante. In Giovanni 10 Gesù dice, sono venuto per dare la vita. Quale vita? La vita in abbondanza, la vita ricca, la vita che soddisfa il cuore, la vita che tutti vorrebbero. Da dove viene questa vita? Vieni quando abbiamo gioia, e amore, e pace, autocontrollo, mansuetudine, pazienza, gentilezza, bontà, fede. Quando abbiamo il frutto dello Spirito, abbiamo la vita abbondante. E quindi per avere la vita abbondante dobbiamo camminare umilmente confessando il peccato, camminando per lo Spirito, saremo riempiti di Spirito, avremo il frutto dello Spirito e avremo la vita abbondante. Non è avere meno problemi, più soldi, meno difficoltà, quello non è la vita abbondante. Infatti, se tu hai tutto quello che il mondo offre, hai una vita con pochi problemi, ampi soldi, senza malattia, ma se non hai gioia e non hai pace e non hai amore, tu sei un povero miserabile. E se tu hai una vita piena di problemi, problemi di salute, problemi di lavoro, problemi con persone, problemi economici, tutti quanti, ma se tu hai gioia e hai pace e hai amore e hai pazienza che puoi sopportare le difficoltà e mansuetudine e fede, tu stai bene. Allora, stare bene non dipende dalle circostanze. Stare bene dipende da avere il frutto dello Spirito. Un'altra opera dello Spirito Santo. Andando avanti con i ruoli dello Spirito Santo, ce ne sono tanti. È lo Spirito Santo che ci ha dato la Bibbia. Allora, secondo Timoteo dice che tutte le scritture sono ispirate da Dio. Io vi leggo piuttosto Efesini 6, 17, che descrive la Bibbia, la parola di Dio, come la spada dello Spirito. Vi leggo. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Lo Spirito Santo ci ha dato la Bibbia ed è la sua spada. In Ebrei 4 impariamo una spada a doppio taglio. Tagli gli altri, ma tagli anche noi. Chi usa veramente la parola di Dio viene tagliato, perché divide l'anima dalla midolla, dimostra quello che c'è nel cuore. Lo Spirito Santo è la cappara della nostra salvezza. Siamo sigillati con Lui. Leggo Efesini 1, 13 a 14. In Cristo. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la cappara della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Nelle tempeste della vita, quando vediamo il nostro cuore e quanto veniamo meno e quanto il nostro amore è debole e quanto non siamo quello che vogliamo essere, che sollievo sapere che abbiamo lo Spirito Santo che ci sigilla proprietà di Dio, che è la cappara e che vuol dire che Dio completerà la sua opera in noi, grazie a Dio. Andando avanti, lo Spirito Santo ci guida nella via della verità. Abbiamo già visto in Galati 5 quelli che camminano secondo lo Spirito, per mezzo dello Spirito, seguendo la sua guida e controllo. In Romani 8:1 e poi 8:5 e 6 leggiamo cosa vuol dire essere camminare per lo Spirito, essere controllati da Lui. Vi leggo. Or dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Versetto 5. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. Beate chi è controllato dallo Spirito. Controllato vuol dire che lo Spirito mi mostra cosa faccio. Se sono controllato da Lui, quando mi mostra, cosa faccio? Faccio quello che mi mostra. Mi mostra il peccato, lo confesso. Mi mostra la via in cui camminare, lo faccio. Mi mostra di lasciare quel peccato, lo lascio. Mi mostra quello che ha per me da fare e lo faccio. Però io sono debole e la battaglia è dura. Grazie a Dio che lo Spirito Santo anche ci fortifica. Qui c'è l'imbarazzo della scelta, però leggo qualche brano. Per esempio Romani 15, 13 ci fortifica. Ora una preghiera. Ora il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Nessun uomo è forte abbastanza da solo, ma la persona più debole che viene fortificata dallo Spirito Santo può essere riempiti di gioia e pace nel credere e abbondare nella speranza, perché è fortificato dallo Spirito Santo. Paolo, in Primo Corinzi, sta parlando alla chiesa dei Corinzi, perché avevano lasciato in chiesa un uomo che aveva un grave peccato di fornicazione. E loro non avevano agito per scacciare lui dalla chiesa. E Paolo, scrivendo la lettera, parla di fare questo, ma nella potenza dello Spirito Santo. Vi leggo. Ed è la potenza del Signore nostro Gesù Cristo che arriva a noi tramite lo Spirito Santo. Leggo. 1 Corinzi 5, 4. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio Spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo. Poi prosegue con quello che stavo per fare, era per scomunicare quell'uomo, ma nella potenza che non è in noi. In Cristo abbiamo tramite lo Spirito Santo la potenza di fare tutto quello che Dio ci chiama a fare. Non dobbiamo temere gli uomini o le circostanze, possiamo combattere il nostro peccato nella potenza dello Spirito Santo. Quando noi seguiamo la guida dello Spirito, un altro modo di dichiarare quello è che si semina per lo Spirito. Si semina per lo Spirito, per la sua guida. E quando tu semini per lo Spirito anziché per la tua carne, avrai una raccolta eterna. Vi leggo di questo in Galati 6:8. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Che assurdo! Mi fa pensare a Salmo 127, invano vi alzate di buon mattino, andate tardi a letto e mangiate pane tribolato, invano, Signore dà altrettanto ai suoi figli diletti mentre dormono. Se seminiamo per la carne, seminiamo con il nostro impegno, seminiamo cercando noi, raccoglieremo corruzione. Se seminiamo, che vuol dire umiliandoci, seminiamo per lo Spirito, raccoglieremo vita eterna. Grazie a Dio per questo. Lo Spirito Santo, un ruolo centrale di quello che fa, qual è? Ha a che fare con il suo nome. Qual è un ruolo centrale dello Spirito Santo? Lui ci santifica. Ne abbiamo bisogno. E lui lo fa. Ogni vero credente. Ogni vero credente ha una vita con su e giù, ma la linea va su. Ogni vero credente avrà le sue cadute, ma se guardiamo a lungo, vediamo l'opera dello Spirito Santo. Leggo Romani 8:13 e poi 15:16. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Come si fa a morire il peccato e le opere del corpo? Per mezzo dello Spirito, non in noi stessi. Non possiamo noi. Se potessimo noi superare i peccati da soli, cosa succederebbe come risultato se avessimo quel potere? Orgoglio. Orgoglio. Poi, Romani 15:16, che Dio aveva mandato Paolo, sta parlando Paolo di come Cristo lo aveva mandato, per essere ministro di Gesù Cristo presso i gentili, adoperandomi nel sacro servizio dell'Evangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, santificata dallo Spirito Santo. Notate che Paolo descrive i gentili che Dio avrebbe salvato come l'offerta dei gentili. E dice che affinché sia accettevole, come può essere accettevole? Santificata questa offerta a queste persone dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci santifica, che è tutta una serie di sermoni che servirebbero per spiegare. Ci santifica convincendoci del peccato, mostrandoci Cristo in cui c'è perdono, mostrandoci la legge di Dio che possiamo camminare, eccetera. Un altro immenso beneficio completamente invisibile che abbiamo dallo Spirito Santo, che noi non vediamo, eppure è fondamentale, qual è? Qualcosa che non potremo farcela senza, ma non vediamo nulla di questo direttamente. E cos'è? Egli prega per noi, prega perfettamente per noi. Lui sa esattamente cosa pregare e spesso non è quello che pregheremo noi. Leggo Romani 8:26-27. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi, secondo Dio. un'opera immensa che noi non vediamo, ma i risultati ci sono. Grazie a Dio che Lui prega per noi perfettamente. Lo Spirito Santo, ho detto prima, che ci dà la Bibbia, non solo, ci illumina a capire la Bibbia. Trovate 1 Corinzi 2, da 10 a 15. 1 Corinzi 2, da 10 a 15, ci spiega che l'uomo naturale non può capire le cose di Dio. Può leggere la Bibbia, può conoscere la Bibbia, ma non registra. Lo Spirito Santo abbiamo ricevuto noi, che ci rivela le cose di Dio, le profondità, la saggezza di Dio. Leggo 1 Corinzi 2, 10. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito. Perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Se la parola di Dio ti tocca il cuore, se tu leggendo vieni cibato, ci sono momenti e stagioni dove il cuore è duro, però sto parlando in linea generale, è perché lo Spirito Santo è all'opera in te. Ricordate che ho detto all'inizio che Dio Padre ha stabilito il piano della salvezza, Cristo è morto per noi, lo Spirito Santo applica quello a noi. Quindi noi siamo giustificati per mezzo dell'opera di Cristo che viene applicato dallo Spirito Santo. Vi leggo 1 Corinzi 6, 11. Prima c'erano, ricordate che nessun adulto, fornicatore, ladro, eccetera, erediterà il regno di Dio. E poi in 11 dice, or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù, per mezzo del merito del suo sacrificio, ma mediante lo Spirito del nostro Dio. E quello che fa è lo Spirito Santo applica quella giustizia a noi. Lo Spirito Santo ci dà, e questo è immenso, e anche qui io menziono qualcosa che servirebbero più sermoni, ci dà doni spirituali. Ci dà doni spirituali che ci permettono di portare frutto spirituale. Cosa sono doni spirituali? Non è qualcosa che Dio dà a noi, io ce l'ho per la vita. No, no. I doni spirituali sono manifestazioni dello Spirito in tutti i veri credenti giorno per giorno. Cioè, doni spirituali non è qualcosa che io ho ricevuto. Ah, io 40 anni fa ho ricevuto un dono di insegnare, Dio me l'ha dato, poi lui è andato via, io ho questo dono. No, è ogni volta che viene adoperato, è lo Spirito Santo in quel momento che si sta manifestando tramite la nostra debolezza, in quello che stiamo facendo. Leggo 1 Corinzi 12, 7 e 8. Primo quello che fa lo Spirito, 8 inizia un elenco di doni, non è mica un elenco completo, però leggo 7 e 8, parlando di ogni vero credente. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. A uno infatti è data, per mezzo dello Spirito, parola di sapienza. A un altro, secondo il medesimo Spirito, parole di conoscenza. E così via. Ogni vero credente ha uno o più doni spirituali che servono per l'utilità comune, cioè per edificare gli altri e anche per evangelizzare. Quindi se tu sei veramente in Cristo, tu hai doni spirituali, tutto da Lui. Un'altra cosa, non è un ordine tutto questo, per un'altra cosa che fa lo Spirito Santo è quando Dio salva una persona, in quell'istante della salvezza c'è il battesimo dello Spirito Santo. Il battesimo dello Spirito Santo non è qualcosa che arriva dopo la salvezza, è quello che fa parte del momento della salvezza in cui una persona viene battezzato in Cristo. Romani 6 lo descrive come battezzato con Cristo nella morte e la risurrezione, crocifisso con Cristo. In 1 Corinzi 12, in 1 Corinzi 12, versetto 13, parla di essere battezzati nel corpo di Cristo, ve lo leggo. Or noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Il battesimo dello Spirito Santo è quando lo Spirito Santo ci battezza nella morte di Cristo, ci fa diventare parte del corpo di Cristo. Questo è la salvezza. Allora, ci sarebbero molte altre cose da dire e molto da approfondire, ma prego che possiamo capire quanto lo Spirito Santo sia fondamentale, essenziale. Cioè, non c'è vita cristiana, non c'è salvezza senza Lui, non c'è crescere senza Lui, non c'è certezza della salvezza senza Lui, non ci sono doni spirituali, è tutto. Capendo quanto è centrale, è fondamentale, è essenziale, andiamo avanti per dire che il nostro cammino in Cristo dipende dal cammino nello Spirito Santo. Dipende se siamo ripieni dello Spirito Santo o no. Se tu non sei ripieno di Spirito Santo, non sei guidato da Lui. Non hai doni che puoi usare. Puoi fare, ma non porterà vero frutto. Non puoi avere vittoria sul peccato. Quindi, dobbiamo capire quanto è fondamentale essere ripieni di Spirito per avere tutte queste opere dello Spirito. Se non c'è l'opera dello Spirito in noi, cadiamo nel peccato profondo, perdiamo assolutamente il frutto dello Spirito, gioia, pace, amore, pazienza, mansuetudine, e non possiamo compiere nulla di valore, la vita è sprecata. Il pericolo di non accettare l'opera dello Spirito Santo in noi è grande. Infatti, in 1 Tessalonicesi 5, Paolo chiude questa lettera dando vari comandamenti importanti. E in uno di questi, quando in Efesini 5 dice siate ripieni di spirito, questo serve il contrario. Lo stesso comandamento detto in modo contrario, leggo. Non spegnete lo spirito. Dio ci comanda a non spegnere lo spirito, che sarebbe il contrario di dire ci comanda ad essere ripieni di spirito. Il fatto che è un comandamento ci fa capire che è possibile. Cioè Dio non ci comanda nulla che non è possibile, in un certo senso, giusto? Quello che Dio ci comanda possiamo fare. Dio ci comanda a non mentire perché possiamo mentire. Ci comanda a umiliarci perché possiamo avere orgoglio. Ci comanda a tenerci puri perché possiamo cadere nella fornicazione. Ci comanda tante cose perché possiamo peccare. E così ci comanda a non spegnere lo spirito perché possiamo spegnere lo spirito. Allora, spegnere descrive un fuoco che si fa diminuire e poi andare a spegnere. Non c'è più fuoco. Il concetto di fuoco è molto diffuso in tutta la Bibbia. Dio appare spesso come un fuoco. Nell'Antico Testamento all'altare dovevano tenere sempre acceso un fuoco mai spento, dovevano tenerlo sempre acceso. E si potrebbe dire che questo rappresenta una vita consacrata a Dio, sempre accesa, e bisogna sempre alimentare quel fuoco, sempre dare aria, sempre curare quel fuoco, proteggerlo dal vento forte affinché brucia, brucia, brucia. In 2 Timoteo 1:6 Paolo parla a Timoteo del dono spirituale che aveva ricevuto, dono dello Spirito Santo, e dice una parola ravvivare. Leggo. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Allora, in greco la parola ravvivare vuol dire letteralmente far bruciare una fiamma. Se si usa proprio la parola stessa, vuol dire far accendere e crescere una fiamma. E Paolo dice di far di ravvivare il dono di Dio che è in te. Tu hai questo dello Spirito Santo, farlo bruciare, non spegnere quello che lo Spirito Santo sta facendo in te. In questo esempio, parlando di doni spirituali. In Luca 23, 24, 32, i due apostoli, giorno della risurrezione, non sanno ancora che Gesù è risorto, camminano da Gerusalemme a Emaus e per strada questo uomo sconosciuto loro comincia a camminare con loro. Perché siete così mesti, così tristi? Ma se tu sei l'unico che non sai cosa? E lui spiega di Gesù e poi lui spiega le scritture e come Gesù era in tutte le scritture. E poi entra con loro in questo albergo, ma spezza il pane, lo riconoscono, lui sparisce e poi leggo 24:32. E essi si dissero l'uno l'altro, non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Ardere. Ardere, una parola di fuoco che arde dentro. Quando parliamo di amore, l'amore per Dio deve ardere. Non spegnete lo Spirito Santo. È Lui che opera in noi. Quindi, nella vita cristiana, il nostro zelo, il nostro impegno per Cristo, il nostro amore per Dio, deve essere tutto come un fuoco che brucia dentro di noi. Un fuoco è vivo, un fuoco non è sterile che sta lì, un fuoco è vivente, si muove, cresce, viene alimentata. Un fuoco è potente, un fuoco è capace ad accendere altre cose. Se tu hai un fuoco, un bel fuoco, e tu metti un altro pezzo di legno dentro, cosa succede a quell'altro pezzo di legno che era fredda? Cosa succede? Comincia a riscaldarsi e anche lui comincia a bruciare, giusto? Un fuoco influisce gli altri. Un fuoco dà del suo calore agli altri. Lo Spirito Santo opera in noi, accendendo il suo fuoco in noi. E noi dobbiamo alimentare questo fuoco. Noi dobbiamo stare attenti a non spegnere lo Spirito in noi. Per esempio, il vero amore per Dio è come un fuoco. Più caldo arde, più grande e profondo è l'amore. Spegnere questo fuoco che ci dà lo Spirito vuol dire raffreddare nel nostro amore per Dio. Cosa ci dà più amore per Dio? Più dello Spirito Santo, essere più riempiti di Lui. Quando lo Spirito Santo brucia in noi, vuol dire che abbonda in noi il frutto dello Spirito. Cioè io posso avere poco frutto, medio frutto o tanto frutto. Posso avere poco amore, poco gioia, poco pace, poco pazienza, eccetera, poco fede. O posso avere di più, posso avere molto. E dipende quanto il fuoco arde in noi. Quindi dobbiamo curare questo fuoco e non spegnerlo. Lo Spirito Santo è colui che ci permette di abbondare nell'uso dei doni spirituali. Ricordate che i doni non sono questi, non è un pacco che io ho ricevuto, che io ho da me da usare. No, è letteralmente lo Spirito che opera tramite me o te quella volta e la volta dopo e la volta dopo. E questo vuol dire che più utilizzo i miei doni spirituali, più dello Spirito Santo ho. Questo è importante capire. Quindi, spegnere lo spirito. Io ho il dono di insegnare. Ma se io non sono riempito di spirito, io posso insegnare. Ma lo Spirito Santo non è all'opera in me. Sono io sto parlando. Ma non porta frutto. Perché lo sto facendo nella mia forza. Io posso avere il dono di servire. Io posso avere il dono di ammonire, posso avere il dono di dare, di misericordia, io posso adoperare, ma se io non sono riempito di spirito, perché non sto confessando peccato, io posso andare avanti con le azioni esterne, ma non sono più doni spirituali, perché lo spirito non sta operando tramite me, sto spegnendo lo spirito. Le azioni vanno avanti, ma non è fatto da Dio. Senza lo Spirito Santo che arde in noi, tutto il nostro impegno non porta vero frutto e la vita è sprecata. Allora, credo che abbiamo visto, prego, quanto lo Spirito Santo è fondamentale e centrale. Prego che abbiamo capito che si può spegnere lo Spirito e ci porta alla rovina. Vuol dire che la vita è vuota, tu ti impegni quanto vuoi. In Salmo 127, se l'Eterno non edifica la casa, tu ti impegni quanto vuoi, ma lo Spirito non è all'opera e non porta vero frutto. Allora, come possiamo spegnere lo Spirito? Vorrei parlare di vari aspetti dalla Bibbia di come possiamo spegnere lo Spirito. Il comandamento è non spegnete lo Spirito. È possibilissimo, porta grandi danno. Come possiamo spegnere lo spirito? Prima di tutto, già è simile a spegnere un fuoco proprio. Chi ha una stufa, un camino, o chi come me è cresciuto anche facendo fuochi fuori per cucinare sopra, eccetera, facevo campeggio, sa che è facile spegnere un fuoco. È facile lasciare un fuoco spegnersi. Più caldo, più facile tenere acceso. Ma chi ha avuto un grande mucchio di legno, magari non tanto secco, e cerca di accendere questo, è facile o è difficile? È difficile. Se non hai proprio la mano, è difficilissimo. Tu stai provando, provando, e inizi un po' e poi si spegne. E se consideriamo che noi siamo come il legno verde, non siamo ben secchi, e spesso c'è molto in noi che vorrebbe spegnere il fuoco dello spirito, quindi è un impegno di tenere acceso un fuoco. Come si spegne un fuoco? Trascurando il fuoco. Trascurando. Più volte negli anni passati, appena venuti qui, avevamo tanto da bruciare. E io mettevo un bel fuoco e poi vado in ufficio per alcuni minuti e poi torno fuori. Solo che quegli alcuni minuti passavano, non erano alcuni minuti, ma erano molti minuti, e tornavo fuori e quel fuoco che prima era grande, non c'era più. Non c'era più. Perché per tenere acceso un fuoco, tu devi continuamente alimentare quel fuoco. Tu devi alimentare quel fuoco, devi aggiungere sempre legna o carburante e devi essere sicuro che c'è aria. Similmente possiamo spegnere lo spirito non curando la sua opera in noi. Per esempio, lo Spirito Santo ci edifica e ci guida e ci cura tramite certe grazie. Lo Spirito Santo ci cura, ci edifica, opera in noi soprattutto tramite certe grazie. E se noi non utilizziamo queste grazie, ostacoliamo l'opera dello Spirito. Questo è importante capire. Lo Spirito Santo usa vari mezzi e sono questi mezzi che dobbiamo curare per non spegnere lo spirito. Ok? Un mezzo gigantesco è la parola di Dio che ci arriva in tre modi. E tutti e tre servono. Tu togli uno di questi tre e andrà male. La parola di Dio che viene dallo Spirito Santo. Quindi abbiamo bisogno di leggere la parola e meditare su quello che leggiamo affinché dimori in noi. Questo è uno dei tre mezzi della parola. Quindi Colossesi 3:16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente. in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Dobbiamo leggere la parola di Dio e meditare su quello che abbiamo letto, e aggiungere, memorizzare, al punto che abita in noi copiosamente. Non è che leggo la mattina, chiudo e non ci penso più, no. Riempia i miei pensieri, controlla i nostri modi di vedere la vita, permea tutto quello che siamo e pensiamo. Se non viviamo così con la parola, stiamo spegnendo la parola. Eh sì, dovevo leggere, ma ho molto da fare, devo riprendere, stiamo spegnendo lo spirito. Numero due, lo spirito ci ciba, aumenta il fuoco della parola tramite l'insegnamento dagli uomini che egli ha stabilito. I doni spirituali dell'insegnamento, il dono spirituale dell'insegnamento viene dallo Spirito Santo. E lui ha scelto di edificarci tramite l'insegnamento della parola. Quindi è fondamentale non solo essere presente. Cosa dice Gesù quando predicava? Chi ha orecchi da udire? Poi non per attivo. Oda. Che vuol dire non sentire. Vuol dire aggrappare nel cuore. Quindi, per non spegnere lo spirito, tu devi ascoltare l'insegnamento di cuore. Che vuol dire che poi tu applichi quello che viene detto nell'insegnamento. Non è solo incassare per avere più conoscenza intellettuale. La parola non serve per riempire la testa. La parola serve per trasformare il cuore. Quindi devi ricevere, accettare umilmente di cuore gli insegnamenti. Cosa succede se hai una malattia? E abbiamo tutti la malattia del peccato. E il dottore prescrive e qualcuno ti porta la medicina giusta. E tu lo lasci lì senza mai prendere. Non ti aiuta. Cosa serve che se tu sei debole, fiacco, non hai mangiato da giorni e qualcuno ti porta un buon cibo, un nutriente e tu lo lasci lì, non mangi? Non ti giova nulla. La parola di Dio serve mangiare e una grande parte di quello viene tramite l'insegnamento. Quindi la lettura e meditare l'insegnamento è la terza gamba di questo scabello. Qual è? Lo Spirito Santo usa la parola per guidare i credenti ad ammonire e esortare gli uni gli altri. Lo Spirito Santo ci parla tramite altri credenti. Molto spesso noi non vediamo i nostri peccati, molto spesso. E perciò abbiamo bisogno di chi ci aiuta a vedere i nostri peccati affinché possiamo confessarli. Lo Spirito Santo ci manda credenti che ci parlano dei nostri peccati. Allora, come si spegne lo Spirito in questo campo qui? Non ascoltando. Ah, mi dà fastidio, oh, non è vero, mi vedi male, non è come dici tu. Scartando. Lo Spirito ci sta parlando e noi rifiutiamo. Quindi, per non spegnere lo Spirito Santo, dobbiamo umilmente ascoltare e ricevere gli ammonimenti. Valutare, Signore, è vero questo? Io non vedevo, ma io voglio valutare perché non voglio che ci sia peccato in me. Se tu reagisci con orgoglio e non accetti gli ammonimenti che ricevi, stai spegnendo lo Spirito Santo. Purtroppo succede qualcosa. Se tu sei così e uno parla e dice no, non è come dici tu, dopo qualche volta le persone smettono di parlarti del tuo peccato. Perché diventa difficile che tu mordi la testa e dopo un po' uno dice lascia stare. Perché ti stai comportando come un porco. Non bisogna gettare i peli ai porci. E se tu reagisci con orgoglio quando uno ti parla del peccato, tu sei un porco. Tu stai calpestando perle. Cosa fa un porco con una perla? Non lo vuole. Vuole qualcosa che soddisfa la carne e calpesta quella perla. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Non c'è crescita se non c'è lettura e meditazioni, se non c'è buon insegnamento e se non c'è l'umiltà di ricevere gli ammonimenti. Questo è come lo Spirito Santo tiene acceso il fuoco dentro di noi. E se noi rifiutiamo o trascuriamo uno di questi tre campi, spegniamo lo Spirito. C'è un altro modo che spegniamo lo Spirito? Ed è non utilizzando i nostri doni spirituali. Allora, ricordate, i nostri doni sono dallo Spirito Santo ed è quando lo Spirito Santo opera tramite noi. Quindi è proprio come se noi siamo un tubo e lui passa la sua acqua tramite noi. Servono per l'edificazione della Chiesa. Quindi lo Spirito Santo ci dà doni per quali uso? Abbiamo letto in 1 Corinzi 12,7 per l'utilità comune. Adesso vi leggo un brano che qui noi conosciamo, 1 Pietro 4, 10-11. Un comandamento. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. I nostri doni spirituali, e ne abbiamo tutti se siamo salvati, sono dati dallo Spirito Santo per mettere al servizio degli altri. E se tu sei preso con tanti impegni, con tanti problemi, con tanti pensieri, con tanti desideri, e tu non è che rifiuti, ma trascuri di usare i tuoi doni, tu stai spegnendo lo Spirito. Perché noi veniamo fortificati quando lo Spirito opera tramite noi. Quindi io ho da dire qualcosa al culto, tu per tu, dove è, ho da dire qualcosa di spirituale e nella carne non lo faccio, ragionamenti falsi, pigrizie, quello che sia. Allora lo Spirito sarebbe operato tramite me, fortificandomi, rendendo più ardente il mio fuoco, invece non utilizzando il mio dono, lui viene spento e il mio fuoco è sempre più piccolo. Quando usiamo i nostri doni spirituali con umiltà, che è fondamentale per essere usati da Dio, lo Spirito Santo opera e noi riceviamo una misura più grande dello Spirito Santo. Giusto? Che sia servire, che sia una parola di ammonizione, che sia insegnare, che sia dare, che sia misericordia, che sia aiutare praticamente. Quando noi adoperiamo i doni che abbiamo ricevuto, lo Spirito sta operando tramite noi. E quindi è nuovo legno sul fuoco, viene acceso di più. Quindi, per non spegnere lo Spirito, mettiamoci da fare ad usare i nostri doni spirituali. Non lasciamoci credere, ma non ho tempo, non ho tempo. Utilizziamo, il Signore provvederà. Certamente, se vogliamo parlare di spegnere lo Spirito, il modo più potente per spegnere lo Spirito è come prendere un piccolo fuoco e prendere un grande secchio di acqua e gettarlo sopra il fuoco. Qual è? Non confessare di cuore il peccato. Cioè, se noi abbiamo del peccato nella vita e possiamo ignorare il peccato che neanche lo riconosciamo, siamo talmente abituati, possiamo rifiutare di riconoscerlo, altri ci parlano, ma no, non è così come dici tu. Possiamo negarlo, non importa come, ma se noi lo lasciamo nella nostra vita, se noi non ci umiliamo per confessarlo pienamente, con la tristezza da Dio, per ravvederci e abbandonarlo, questo è spegnere lo Spirito. Non è possibile continuare nel peccato ed essere riempiti di Spirito Santo. Le due cose non vanno insieme, proprio perché siamo riempiti di Spirito quando camminiamo secondo lo Spirito Santo. Che vuol dire che se io mi aggrappo ancora al mio peccato, Non posso camminare secondo lo Spirito Santo, non posso essere riempito, non posso avere i frutti dello Spirito, non posso portare i frutti della mia vita, frutti di giustizia, non posso avere vittoria sugli altri peccati perché questo mi indebolisce, che man mano altri peccati cominciano a prendere potere su di me. È un andare dal male in peggio. Quindi a ciascuno di noi che si nomina credente, si nomina figlio di Dio, chiedo, tu sei triste per i tuoi peccati? Che costa quello che costa vuoi abbandonare il peccato? Signore, non importa quanto devo umiliarmi, non importa quello che mi costa, io voglio essere liberato, Signore, purificami, perdonami, dammi vittoria su questo, voglio più di te. Se non agisci così, stai spegnendo lo Spirito. Per concludere qualche altra breve cosa, una cattiva compagnia ti fa spegnere lo Spirito Santo. Ricordate 1 Corinzi 15:33, non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Le cattive compagnie, cattive secondo il metro di Dio, non secondo il nostro metro o quello del mondo, rovinano spiritualmente. Ci trascinano nel peccato, ci ostacolano da camminare per lo Spirito, ci riempiono la mente con cose del mondo anziché le cose di Dio. Ricordate che compagnia è coloro che scegliamo, con cui scegliamo di passare il tempo. Quindi può essere le persone con cui esco o con cui parlo, può essere siti internet che visito, può essere la musica che ascolto, i film che guardo, quello che leggo. Tutto quello che riguarda fatti di umani comunicando che io scelgo è la mia compagnia. E se è una compagnia cattiva, secondo il metodo di Dio, mi trascinerà lontano dallo Spirito Santo, mi farà spegnere lo Spirito Santo. Quindi scegli bene la tua compagnia. Brevemente, si può spegnere lo Spirito Santo lasciandoti trascinare dietro il mondo in qualunque caso della vita. Gesù dice in Giovanni che Satana è il principe del mondo. Quindi quello che succede nel mondo non è neutrale. O tira verso Dio o lontano da Dio. E io guardo quello che si fa per divertimento, quello che si fa per i vestiti, quello che si fa per modo di parlare. Io vedo mille cose e dico, Signore, questo allontana da te, allontana da te. E quindi dobbiamo capire che amare il mondo e le cose del mondo ci fa spegnere lo Spirito Santo. Se noi lasciamo prendere dal nostro orgoglio o da un desiderio di gloria dagli uomini, come ci vedono gli uomini, se ci lasciamo prendere da un desiderio per le cose del mondo, spegniamo lo Spirito. Vi leggo 1 Giovanni 2:15-17. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Se noi amiamo il mondo o qualunque cosa del mondo, l'amore di Dio non è in noi. E lo Spirito Santo ben presto viene spento. Quindi, voglio anche far capire una cosa. Io posso spegnere lo Spirito Santo in me, ma io posso anche spegnere lo Spirito Santo in un altro. Il senso di far inciampare, scandalizzare nella Bibbia vuol dire far inciampare. La parola scandalizzare è come tu metti un filo nascosto vicino alla terra e uno correndo prende quel filo e cade in faccia. Far inciampare. La parola scandalizzare vuol dire quello. E ascoltate il grave, profondo avvertimento che Gesù dice. Per chi fa inciampare, scandalizzare un piccolo che crede in lui. Vi leggo Matteo 18:6. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me? Sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina di asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. io e tu possiamo trascinare uno in una direzione che fa spegnere lo spirito in lui. È già gravissimo far spegnere lo spirito in noi stessi. È incredibilmente grave far spegnere in un altro. Perché lì la punizione è così terribile che Gesù dice molto meglio una morte terribile qui che quello che succederà per chi fa scandalizzare un piccolo che crede in lui. Allora, chiudendo, io prego che sia chiaro che lo Spirito Santo è fondamentale per la vita cristiana. Non possiamo farcela noi. La vita cristiana non è una serie di verità che noi con la nostra forza ci aggrappiamo, no. La vita cristiana è dipendere da Dio, che vuol dire dipendere dallo Spirito Santo tutti i giorni, utilizzando i mezzi che Lui ci dà, confessando i nostri peccati, usando i nostri doni spirituali, seguendo la sua guida, riempendoci dalla sua parola nella mia lettura, nell'insegnamento e negli allenamenti che mi arrivano. Se noi non seguiamo la sua guida, se non utilizziamo tutti i mezzi, fra quali non ho menzionato vari, uno sarebbe la preghiera. Oh, quanto è importante la preghiera. Come anche gli ordinamenti, tipo la cena del Signore che ci ricorda del sacrificio di Cristo. Quindi non ho menzionato tutti, ma se non utilizziamo i mezzi che Dio ci ha dato tramite lo Spirito, se non confessiamo regolarmente i nostri peccati, spegniamo lo Spirito. Al minimo ci porta a allontanarci sempre più da Dio, e se non ci rivediamo di cuore ci porta al naufragio. Quindi a ognuno dico, esamina la tua vita, umiliati davanti a Dio, cammina nella luce in ogni campo della vita. Camminiamo umilmente e ringraziamo Dio per lo Spirito Santo. Non siamo senza, lo abbiamo. O che possiamo vedere sempre più Gesù Cristo per mezzo dello Spirito, per vedere più del Padre. Preghiamo. Padre Santo, Santissimo, ti ringrazio che ci hai dato lo Spirito Santo. Io voglio riconoscere di più quanto è coinvolto in tutta la mia salvezza, dall'inizio alla fine. E quanto è facile spegnere lo Spirito. Quanto è facile dare spazio alla carne in qualche campo della vita. E così, anziché alimentare quel fuoco che Lui crea in noi, di spegnere il fuoco. Oh Padre, io ho fatto questo tante volte e credo ciascuno di noi, oh, questo è grave, questo è peccato, questa è stoltezza. Perdonaci, illuminaci. Padre, io ti chiedo per più dello Spirito Santo. Ti prego di mostrarci di più di te tramite lo Spirito Santo. Ti prego di farci vedere più di Cristo, più del perdono che abbiamo del nostro grave peccato. Ti prego di mostrarci le promesse che abbiamo in Gesù Cristo, tutto opera dello Spirito Santo. Perdonaci per le tante volte che non abbiamo usato i nostri doni, perché siamo stati presi con i nostri impegni, o presi con i nostri problemi, o i nostri desideri, e non abbiamo creduto che ci fosse tempo, e abbiamo mancato di amare gli altri non usando i nostri doni. E così, man mano, ci siamo privati noi di quella opera dello Spirito tramite noi, che non solo porta beneficio, ma fortifica noi. Oh Padre, grazie per lo Spirito Santo. Opera in noi, che possiamo essere un popolo umile che guarda a te in Cristo per fede. Glorificati, ti prego. Grazie per lo Spirito Santo. Per mezzo di Gesù Cristo ti chiedo questo. Applicalo ai nostri cuori. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.